Elisabetta Fiorito.
Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24, nella versione festiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa parte parleremo di Dirty Dancing, scena al Carcano di Milano per la regia di Federico Bellone e Chiara Vecchi, nel ruolo di Johnny, Gabrio Gentilini. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
Allora, questa nuova versione di Dirty Dancing rispetto alle precedenti ha l'intento di restituire ancora di più allo spettatore un'esperienza che sia il più possibile fedele a quella vissuta col film. Questo è l'intento che ha il regista Federico Bellone e che io sono contentissimo di sposare, perché lo trovo molto più coerente rispetto alle precedenti versioni. Credo che la cosa fondamentale che cambia con questa nuova versione è questo: quando nel film assistiamo a quelle scene in cui, per esempio, Baby arriva nello staff quarter, dove ci sono tutti gli addetti ai lavori, che i dipendenti, i ragazzi giovani che ballano di nascosto questi balli proibiti, ecco, nelle versioni diciamo dello spettacolo precedenti queste scene erano diventate molto performative, un po' a Ballando con le Stelle, ok, dove anche l'ensemble si esibiva spingendosi in numeri veramente spericolati, molto forti, molto belli, ma se vogliamo un po' distanti da quello che sta raccontando veramente la storia. Quindi qui l'esigenza del regista è quella, sì, di restituire intrattenimento, anche bellezza e spettacolo, ma di farlo con più sincerità, con più verosimiglianza a quello che è la storia originale. Questo proprio per cercare di restituire il più possibile, per quanto più è possibile, una versione fedele a quella del film. Poi ci saranno, come dire, delle piccole aggiunte nella storia, ma che non vanno a influenzare gli eventi, diciamo così, la dinamica, la struttura della storia, se non invece ad arricchirla, ecco. Protagonisti di questa storia siamo io, Gabri Gentilini, nel ruolo di Johnny Castle, Vanessa Innocenti, protagonista assoluta, nel ruolo di Baby Houseman, Penny sarà interpretata da Marta Melchiorre, poi abbiamo anche il piacere di avere Alice Mistroni nel ruolo di Margery, la madre, Simone Pieroni nel ruolo del padre, e una serie di bravissimi performer, artisti incredibili. Siamo in tutto 18, fra insomma ballerini, attori, cantanti, ma tutti fanno tutto qui, perché poi, come in ogni, diciamo, spettacolo musicale che si rispetti, ognuno poi è anche sostituto dell'altro, e quindi sono veramente tutti meravigliosi. È un team, devo dire, molto affiatato, siamo molto contenti di questo.
Vi prego di scusare l'interruzione. Finora ho sempre chiuso io lo spettacolo. Quest'anno volevano impedirmelo, ma ho deciso di ballare ugualmente, con una nuova compagna, che è una brava ballerina, ma che soprattutto mi ha fatto capire che si devono difendere gli altri, senza preoccuparsi delle conseguenze. Grazie a lei ho capito che tipo di persona voglio diventare. Parlo di Frances Houseman.
Jake, siediti.
Le canzoni in questo caso non sono suonate dal vivo, proprio perché l'idea è quello di avvicinarsi ancora di più al film, nel senso che spesso vedremo appunto un giradischi, un jukebox in scena, proprio per restituire la stessa visione, ambientazione che era nel film. E dopo tanti anni siamo ancora qui a raccontare una storia uscita alla fine degli anni Ottanta, che però ancora continua a fare sognare, emozionare. E io credo che siano tanti gli elementi. Quello principale è il fatto che racconta la fase dell'innamoramento e della prima volta, la prima volta di Baby, in una modalità che è quella di due corpi che in realtà si conoscono, due persone, due anime che si avvicinano attraverso la danza, attraverso questo contatto fisico inaspettato, improvviso, per circostanze, come dire, forzate, perché non l'hanno scelto inizialmente, si trovano a dover ballare assieme per forza, e poi, come in tante storie d'amore, da un contrasto, da una vicissitudine, poi sboccia e fiorisce questo amore, questa prima volta per Baby, che fa emozionare tanti e soprattutto tante, no? Tra gli spettatori. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret need. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency.
E nel ruolo di Baby c'è Vanessa Innocenti.
È un titolo internazionale ed è stato rappresentato in tantissimi paesi, come in Inghilterra, nel West End, in Francia, in Spagna, in Messico, e arriva in Italia nuovamente dopo essere stato portato in tour. Anch'io ne ho preso parte nella stagione 2018-2019 e siamo felicissimi di essere questa volta in pianta stabile a Milano. L'intento del regista Federico Bellone è quello di portare in scena la versione più simile possibile al film, e in questo si distanzia un po' dalla versione precedente perché era un po' più in stile musical. Invece questa verterà più sulla prosa, principalmente sulla recitazione, ma ci saranno comunque tutti i brani resi famosi dal film, appunto come Time of My Life, Hungry Eyes, eccetera. Come mi sento? Emozionatissima, e sento la bella responsabilità di portare in scena questa storia iconica, resa famosa dai grandissimi attori Patrick Swayze e Jennifer Grey, con la voglia di invitare gli spettatori a fare questo viaggio con me, perché Baby parte come una ragazzina, una figlia, chiusa nel suo ruolo, nella sua inesperienza, e man mano durante lo spettacolo la vediamo abbracciare la sua identità sotto tanti punti di vista e diventerà alla fine una donna. Penso che tra l'altro questo sia proprio un po' il messaggio di fondo dello spettacolo, che è quello di trovare la nostra identità attraverso errori, attraverso strafalcioni e cadute, ma abbracciando anche le nostre insicurezze, perché alla fine sono le nostre parti più scomode che ci rendono unici.
Ora so che non sei stato tu a mettere nei boy band. Davvero? Quando sbaglio lo riconosco. Eri bellissima lassù.
Dirty Dancing adesso ha ormai più di 30 anni di storia, ma ci fa ancora sognare. E dici, ma perché? Come ha fatto a azzeccare la formula per il successo? Perché è una storia senza tempo. Ogni ragazza sperimenta il passaggio da essere una ragazzina a diventare un'adulta, ed è sempre un po' complicato. un po' tutte sogniamo ad un certo punto che arrivi il principe azzurro, il bel ragazzo desiderato da tutte, che scelga proprio noi, nonostante non ci sentiamo appunto sicure di noi, magari non crediamo ancora in noi stesse abbastanza, e viene a toglierci dall'angolo. Poi in realtà, crescendo, impariamo che dall'angolo dobbiamo soprattutto imparare a toglierci da sole, non fare affidamento su altri, ma è un messaggio di amore positivo, nel senso che in Johnny Baby incontra un alleato che l'aiuta in questo percorso, che la supporta, la sostiene, non la giudica e la rispetta. Quindi tutti gli ingredienti giusti che cerchiamo in un partner. Perché parla di due anime molto diverse, che vengono da background diversi, ma che sono complementari alla fine e che si aiutano e sono di supporto l'uno all'altra per superare le difficoltà. Baby è un personaggio tra l'altro femminista, perché crede nell'uguaglianza dei diritti, è un attivista, ha dei principi molto molto saldi, e nel corso della storia la vediamo combattere per questi diritti, per difendere quello in cui crede. Non ha paura di andare contro all'autorità che viene rappresentata dal padre in primis, poi il proprietario del resort, il cameriere senza scrupoli, e lei proprio non sopporta le ingiustizie.
Lo sai che saranno tutti contro di noi, John. Come faremo?
Continueremo a combattere, Francis.
Tutta la storia poi si sviluppa e ha possibilità di avvenire perché c'è questo evento centrale di un aborto, che all'epoca tra l'altro era illegale, che è un tema quindi sempre molto attuale. E un'altra tematica importante è quella del consenso, perché effettivamente è Baby a prendere l'iniziativa, ma quello che è particolarmente bello del rapporto fra Johnny e Baby è puro e che c'è tanto rispetto. E tra l'altro, fra me e Gabrio Gentilini, che interpreta il protagonista maschile Johnny, si è creato un grande feeling fatto di rispetto reciproco e stima. E se siete curiosi di vedere come sarà la nostra versione, vi aspettiamo a teatro dal 12 dicembre al Teatro Carcano di Milano. Ciao!
Ascoltiamo la co-regista Chiara Vecchi.
Questo spettacolo ricalca la nostra versione andata in scena nel West End di Londra e ora in scena a Parigi, ma per questo riallestimento milanese abbiamo optato per alcuni adattamenti tecnici per riavvicinarci di più alle atmosfere e ai ritmi del film, che ovviamente tutti conoscono e che si ricordano a memoria e che appunto si aspettano di rivivere in teatro ogni sera. Abbiamo riattinto principalmente alla colonna sonora originale del film in tutte le sue musiche e abbiamo curato che le provenienze musicali fossero il più reali e narrative possibili, dando importanza ovviamente alle varie situazioni. Alle volte la storia viene narrata e la musica arriva da un jukebox, a volte invece arriva da un giradischi in una situazione più intima o da un pianoforte, che ovviamente, come nella pellicola, descrivono atmosfere completamente diverse. Una delle scelte principali di questa versione è che tutti i cambi scena, per esempio, sono volutamente fatti dagli attori, rendendo il tutto molto meno meccanico e con la volontà di rimarcare il senso vero della storia, ossia di riportare i personaggi a ricrearsi le stesse situazioni in cui poi si mettono a raccontare quello che succede.
Prendiamo una breve pausa per ritrovarci subito dopo con Cartellone nella versione delle feste. Vi racconto uno spettacolo.
Secondo Epicuro, la filosofia è una medicina dell'anima, un'attività che mira a raggiungere una condizione di benessere e felicità. La piccola filosofia quotidiana che estraiamo dai vostri racconti ogni giorno serve anche a questo, a usare le storie di ogni ascoltatore come un piccolo medicamento per le angustie quotidiane, grandi o piccole che siano. Storie d'amore, di fatica, di montagna, di mare, storie di antenati scomparsi o amici molto vivi, storie di scuola, storie d'infanzia, storie di vita. ogni giorno raccontiamo storie per cercare un modo di elevare il nostro animo usando la vita vera. Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana dal lunedì al venerdì alle 15 su Radio 24.
Cartellone. Vi racconto uno spettacolo.
Bentornati a Cartellone nella versione festiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa parte parliamo di Macbeth di William Shakespeare, produzione del Teatro di Napoli, Teatro Nazionale, Campagna Teatro Festival, per la regia di Jacopo Gassman.
Quando ci rincontreremo noi tre? In mezzo ai tuoni e ai lampi o nella pioggia?
Quando lo sconquasso sarà finito, quando la battaglia sarà perduta e vinta.
Questo avverrà prima del calar del sole.
E dove?
Sulla brughiera.
Dove incontreremo Macbeth?
Vengo, gatto grigio.
Rospo chiama.
Vengo. Bello è il brutto.
E brutto è il bello.
Voliamo attraverso la nebbia e l'aria fetida.
Questa rappresentazione di Macbeth è sicuramente una rappresentazione che rispetta il testo originale shakespeariano, però viene fatta in qualche modo per un pubblico di oggi, quindi sicuramente abbiamo provato a portare uno sguardo in qualche modo che creasse dei ponti per degli ascoltatori, degli spettatori di oggi. Questo Macbeth, da un punto di vista scenico, prende ispirazione dal grande capolavoro cinematografico di Tarkovsky, Stalker. In qualche modo la nostra scenografia si installa in quella che potremmo chiamare una sorta di zona stalkeriana. Macbeth, infatti, è la storia di un uomo che attraversa una serie di soglie. La nostra scenografia, infatti, sulla scia dell'ispirazione tarkovskiana, si divide in due ambienti che sono a loro volta divisi da una grande parete nera. Questa parete nera è fatta di pannelli orizzontali e verticali che scorrendo si rimodulano e in qualche modo mettono in rapporto questi due spazi in maniere variegate. Il primo spazio, che è lo spazio di proscenio, è lo spazio del reale, è lo spazio più concreto. Avremo della terra sul pavimento, che è l'unico elemento materico e primigenio del testo. Al di là di questa parete nera, di questa membrana, avremo invece un mondo molto più onirico, allucinatorio, dove vedremo apparizioni, proiezioni fantasmatiche, giocheremo anche con dei video, delle foto in bianco e nero, ma sempre sotto forma di citazioni, di tracce oniriche. Tutto ciò che apparirà da questo mondo altro non sarà altro che in qualche modo il frutto dell'immaginazione di Macbeth stesso.
Mi hanno incontrato nel giorno della vittoria. E ho appreso dalle più autorevoli fonti che in loro c'è una facoltà di conoscenza più che mortale. Quando bruciavo dal desiderio di interrogarle ulteriormente, si trasformarono in aria e in essa svanirono. Mentre ero ancora incantato per la meraviglia, giunse un messo da parte del re che mi salutò, barone di Cawdor, titolo con cui prima mi avevano salutato le sorelle fatali e si erano rivolte a me, anticipando il futuro con un salute a te, e sarai re.
Tutto questo ho pensato bene di riferirti, mia carissima compagna di grandezza, affinché non perdessi la gioia che ti è dovuta, ignorando quale grandezza ti è promessa. Valuta bene tutto questo nel tuo cuore. E a presto.
E qui veniamo al primo dei grandi temi di questo spettacolo, che ha a che fare con il tempo. Macbeth è una tragedia del tempo. La mente del protagonista è una mente troppo accelerata. Macbeth piega il tempo, Macbeth vede il futuro prima che esso si manifesti, vede schegge di futuro. Questa sua capacità visionaria, in qualche modo, diventerà fatalmente anche il motivo della sua distruzione o autodistruzione. Macbeth è un uomo che vede troppo. Questo lo porterà in qualche modo a una sorta di psicosi, strada facendo. Macbeth è dunque anche la storia di una coscienza che in qualche modo si inabissa in quel luogo oscuro che è il nostro inconscio da cui emergono cose a noi spesso ignote, desideri spesso a noi ignoti o anche inconfessabili.
Qual è il tuo nome?
Il mio nome potrebbe spaventarti molto.
No, neppure se ti chiamassi con un nome più rovente di quelli che ci sono all'inferno.
Mio giovane Seward, io sono Macbeth.
Il diavolo stesso non potrebbe pronunciare un titolo a me più odioso.
E nemmeno più spaventoso.
Tu menti, odioso tiranno, e la mia spada lo proverà.
E continuiamo ad ascoltare Jacopo Gassman in Macbeth.
Il male in questo spettacolo in qualche modo viene rappresentato o ha a che fare sicuramente con un trauma che è all'origine di questa coppia. Un trauma di cui la critica da secoli si domanda, che sicuramente però attiene alla paternità, alla maternità o alla paternità e alla maternità incompiute, impossibili. Sappiamo dai versi che pronuncia Lady Macbeth che questa coppia in qualche modo non ha potuto avere figli. Non si sa perché, forse hanno perso un figlio. Sicuramente questa coppia però ha sepolto questo dolore e questo trauma. E infatti, non a caso, Macbeth è la storia di un uomo impossibilitato ad essere padre che va a sublimare questa impossibilità, questa impotenza, andando a sostituire o ad uccidere tutti i padri del testo, a partire da Duncan, che è il padre psicanalitico per antonomasia, e ne prende il posto. Ucciso Duncan, Macbeth ucciderà Banquo, che non solo è il suo miglior amico, ma è un padre, e proverà anche a sterminarne la dinastia, invano. E infine Macbeth si confronterà con l'ultimo rivale, che è Macduff, che egli stesso è padre, e Macbeth andrà a sterminare la famiglia di Macduff prima di esserne ucciso. Dunque è sicuramente un testo che attiene al grande tema dei padri e dei figli. Un altro elemento molto affascinante di Macbeth stesso è il fatto che egli compie una sorta di percorso all'inverso rispetto a quella che è normalmente la biografia di un uomo. Lo incontriamo all'inizio del testo e dello spettacolo come il più grande guerriero di Scozia, l'uomo più virile di Scozia, ma mano a mano che il testo va avanti, mano a mano che, appunto, sempre guardandola da un punto di vista, se vogliamo, psicanalitico, mano a mano che perde figure di riferimento. Duncan è un padre, Lady Macbeth in qualche modo è sicuramente una madre per lui. Mano a mano che si ritrova sempre più solo nell'arco di questo testo, sempre più solo, sempre più inquieto, paranoico, come spesso sono i grandi tiranni, Macbeth finirà in realtà per diventare un bambino con i capelli bianchi, un bambino sperduto nell'ultimo atto, sazio di orrori.
Piccolo mio, tuo padre è morto. Come farai adesso? Come vivrai?
Come gli uccelli, madre.
Come gli uccelli, e che vivrai di vermi, di mosche?
Di quel che troverò, come fanno loro.
E non avrei paura delle reti, del fango, delle trappole.
Perché dovrei, madre? Per gli uccellini da poco non le metto. E poi mio padre
non è morto, come voi dite.
Questa tragedia è eterna, sicuramente, ancora oggi. I motivi possono essere plurimi. Mi viene da pensare a uno dei vari possibili nuclei concettuali che trovo molto affascinante e moderno in questo senso, che è il fatto che è un equivoco, in realtà un malinteso in cui cade il protagonista. Macbeth crede di vivere in un mondo deterministico. Macbeth infatti va dalle streghe perché è convinto che le streghe gli raccontino cosa lui debba fare. In realtà le streghe o il diavolo che è là fuori, il diavolo che è in noi, la pulsione di morte in qualche modo che parla da dentro di noi, in realtà non conosce il futuro. Il nostro destino non è scritto. E qui è il grande equivoco in cui casca il protagonista. Il diavolo è semplicemente qualcuno che conosce noi molto bene. Il diavolo ha l'intelligenza di capire dentro di noi cosa noi desideriamo. E pensiamo ad esempio appunto al desiderio sommerso di Macbeth di avere questa corona. Ed ecco allora che si compie uno slittamento modernissimo, perché improvvisamente Macbeth si ritrova ad essere responsabile di tutte le sue azioni. Non c'è nulla di scritto, non c'è nulla di prescritto. Egli vive in un mondo modernissimo in cui il libero arbitrio è la regola e sarà lui stesso a, in qualche modo, portarsi alla sua stessa distruzione.
Macbeth, Macbeth, guardati da Macduff, guardati dal signore di Fife. Lasciatemi andare, basta così.
Qualunque cosa tu sia, io ti ringrazio, hai indovinato esattamente quali siano i miei timori, ma ancora una parola.
Non puoi dargli ordini. Eccole, un altro più potente del primo.
I protagonisti del testo sono Roberto Latini, che è un attore straordinario, enigmatico, è un grande mistero stesso, insomma, per cui penso sia molto molto affascinante fare questo viaggio insieme a Roberto, e Lucrezia Guidone, che sarà una straordinaria Lady Macbeth. E poi c'è tutto un cast di attori meravigliosi, a partire da Nicola Pannelli, che impersonerà in questo spettacolo tutti i volti dei padri, a proposito di quello di cui parlavo prima. E poi un cast straordinario, da Olga Rossi, non cito tutti, ma insomma è un team di attori molto generosi, che hanno una grande capacità, come dire, di ascolto, ma anche poi di autonomia esplorativa, che poi porta dei doni durante le prove e nello spettacolo compiuto.
Macbeth, Macbeth, Macbeth.
Avessi tre orecchie, con tutte e tre ti ascolterei.
Sì, sanguinario, coraggioso, risoluto, irridi al potere degli uomini, perché nessuno nato da donna potrà nuocere a Macbeth.
E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Vi ricordo l'appuntamento di sabato prossimo nell'orario consueto alle 15:15 di sabato. Un saluto da Elisabetta Fiorito.